Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Dodicesima puntata. Da una guerra all'altra. Convoglio numero 6, luglio 1942, Usviecim.
Siamo arrivati. Dove? Qualcuno dalla feritoia ha letto un nome. Osvecim. Sembra un nome polacco. Chissà perché adesso in questo luogo di morte mi sembra di sentire l'odore del fieno tagliato e quello delle foglie marce del bosco della Mai. Ai Silavec. Il piccolo villaggio della Borgogna, il nostro rifugio dal giugno del 1940. Curioso. L'immagine che ora mi viene alla mente è quella di una ragazza alsaziana dalle calze bianche in mezzo a due soldati. È sul calendario del 1919 appeso alla parete della famosa saletta del bar. 1919-1940. Solo 20 anni da una guerra all'altra.
Signora Nemirovsky?
Sì, signora Lochtan?
Sempre al lavoro con il suo quadernone.
Già.
La vede quella signora che sta facendo colazione?
Sì.
È arrivata questa notte con la sua famiglia, dopo un viaggio spaventoso. So che lei è in pensiero per suo marito e forse quella signora può raccontarle cosa sta succedendo sulle nostre strade.
Sì, Michelle avrebbe già dovuto essere qui. Grazie, signora Lochtan. Vado a parlarle. Buongiorno, signora. Permette due parole. Mi chiamo Irene Nemirovsky. Sono ospite con le mie due figlie qui in questo albergo.
Buongiorno, signora, piacere. Mi chiamo Yvonne.
Io sono arrivata il 23 maggio, il giorno di Pentecoste. Le bambine le avevamo portate qui subito dopo la dichiarazione di guerra. E ora sto aspettando mio marito. È partito da Parigi il 10 giugno. Il giorno dopo ci ha inviato un telegramma da Orléans assicurando che sarebbe stato qui in 3 giorni. So che lei è arrivata questa notte.
Sì, no? Siamo arrivati alle 4:30. È stato un viaggio sconvolgente. Si figuri che per fare 120 chilometri abbiamo impiegato 5 giorni.
Oh, e da dove venite?
Da Juvisy, nell'Île-de-France. Volevamo fermarci a Montreux, ma lì non abbiamo trovato un posto nemmeno per riposare una notte. E per questo che poi siamo scesi fino qui a Issy.
Sullo sfollamento ho letto qualcosa sui giornali e ascoltato le notizie alla radio, ma non so fino a che punto ci dicono la verità. Il paese è in guerra, le notizie sono senz'altro censurate.
Sì, mia cara, sì, la realtà è molto più impressionante. Qualcosa di mai visto. Man mano che i tedeschi avanzano, la gente chiude tutto, case, negozi, fabbriche, riempie le auto di tutto quello che può, ci infila dentro la famiglia e scappa. Si sfolla con tutti i mezzi.
Ma allora è la fine.
La fine. I tedeschi saranno ormai a Parigi.
Issy-les-Vecs è un grosso villaggio di contadini. Appena ci arrivi ti accoglie un acre e piacevole odore di legna bruciata. In piazza del monumento ai morti dell'altra guerra sta di guardia un luccicante soldato dipinto di rose e di blu. Nel centro del paese c'è la piazzetta circolare con la vecchia chiesa gotica e nella via principale la vetrina del panettiere con le grandi pagnotte dorate, la targa del notaio e l'insegna dello zoccolaio con lo zoccolo intagliato nel legno grande come una culla che fluttua nell'aria. Sull'altro lato della strada la dignitosa facciata dell'hotel dei viaggiatori e più avanti la ricevitoria tabaccheria del signor Barr, dove acquisto i francobolli e le sigarette per Michel.
Ecco, i 12 francobolli, signora Nemirovsky.
Grazie.
Tutto bene in famiglia?
Sì, tutto bene, signor Barr, nonostante la confusione di questi giorni. Con tutta quella povera gente che abbiamo visto attraversare il paese impaurita, senza più casa. E gli uomini al fronte chissà dove, forse prigionieri.
Vede? questa croce di guerra?
Sì, l'ho notata, signor Barr.
L'ho appuntata sul bavero perché quelli lì, i crocchi, se arrivano anche qui la vedano e se la ricordino la loro sconfitta. Io, cara signora, le scene di questi giorni le ho già vissute nel 1918, su queste medesime strade di Francia che oggi vedono la nostra sconfitta. Io ero con la Sesta Armata ed ero stato ferito. Avevo una spalla lacerata e una scheggia di granata nella guancia. Qui, vede? C'è ancora lo sfregio.
Sì, ho pensato che fosse una ferita di guerra.
Insieme ad altri soldati feriti cercavo l'ospedale da campo, ma non esisteva più. Era stato distrutto dall'artiglieria. Cercai di salire su un camion, ma mi respinsero. Era pieno di feriti più gravi di me. Andavo avanti per disperazione, gli occhi annebbiati da una specie di foschia di sangue. Ai lati della strada, disseminata da crateri di granata, c'era una pianura devastata. Croci divelte dalle esplosioni, armi abbandonate, elmetti, stivali. Scarponi con attaccati brandelli di piedi. Rottami ovunque. Avevo 22 anni. Quando era scoppiata la guerra ne avevo 18. 4 anni. Ero stanco. Volevo solo riposarmi, volevo solo dormire.
Immagino.
Era il 1918. Sembrava che dopo quel macello fosse impossibile un'altra guerra. E invece...
Lo pensavamo tutti, signor Barr. Ma mi deve scusare, ho un appuntamento a scuola.
Io ho 9 figli, signora Nemirovsky. 4 sono partiti per la guerra. E sa il buon Dio dove sono ora.
Ah, staranno già tornando, signor Barr. La guerra è finita per
chissà, la pace. Forse sono in qualche campo di prigionia, sparsi per la Germania. Poveri figli miei.
Sì.
Lei che è una grande scrittrice, che è così conosciuta a Parigi, potrebbe mettere una buona parola per il premio Ernest Cognac per le famiglie numerose?
Io?
9 figli, signora. Non bastano per un sussidio a una eroica croce di guerra?
Certo, certo che bastano, signor Barr. Ma oggi è così difficile far arrivare una lettera a Parigi. Ora devo proprio andare. Arrivederci,
Arrivederci.
Un giorno un bravo marinaretto volle comprarsi un bel giacchetto. Al negozio gli han detto: prenda questo, 103 franchi, è un prezzo onesto. Lui rispose: ne ho solo 80, mio caro. Quanto denaro mancava al marinaro?
Allora, 103 meno 80 uguale a 23. Gli mancano 23 franchi.
Bravissima la mia Denise. La matematica, per essere simpatica, in versi rimati va stornellata. Dillo alla tua maestra.
Allora per premio si balla.
Voglio ballare anch'io.
Sì, vabbè, unisciti a noi. Balliamo il valzer dei numeri infiniti. Parari, tararam, tararì, ratatà, tararillo, tararà.
Denise ha risolto un problema in rima, vero?
Sì, mamma. Papà dice che la matematica si deve insegnare cantando. E io sono d'accordo.
Anch'io d'accordo.
Sì, il geniale metodo Epstein che rivoluzionerà la scuola francese.
Sai, Denise, ne parlavo poco fa dal pasticcere proprio con la tua maestra. Il metodo globale ha i suoi inconvenienti, le dicevo. E la mia Denise ne è una prova.
La colpa è del metodo globale, non mia.
La tua maestra è seriamente preoccupata, ma non per la tua matematica. In questi giorni sono arrivati decine di ragazzini evacuati dalla Marna. E non si sa dove mandarli a scuola. E poi tutti gli sfollati arrivati a centinaia da Parigi, da Lione, da Nancy e chissà da dove ancora.
E noi cosa siamo? Non siamo sfollati anche noi? Abbiamo avuto la fortuna di arrivare ici prima di questo grande esodo e di conoscere, grazie a Cécile, i gestori di questo albergo.
Che ora invece di servire ai francesi è stato requisito quasi per intero dai soldati tedeschi.
Beh, bisogna dire che questi ragazzi non si sono comportati male finora. Tagliano la legna per la signora Loctane, bevono birra, fanno spese nei negozi, giocano a biliardo.
E me, Mi fanno sempre giocare. Paul mi fa saltare sulle ginocchia.
Babette, tu come lo chiami il biondo sergente Paul?
Tesoro mio, è così bello.
Ho fatto amicizia con due ufficiali, il feldmaresciallo Amanberger e il tenente Oman.
Ah, siete già compagni, scusa, Kameraden, di bevute?
No, non ancora. Hanno sentito che parlo un buon tedesco e così mi hanno chiesto se posso fare da interprete qui nel villaggio, soprattutto con le autorità. E ovviamente non mi sono rifiutato. Chissà, può essere utile tenere buone relazioni con gli occupanti.
A proposito di buone relazioni, ho buttato giù quella lettera per il maresciallo Petain che tu e il prefetto di Autun avete tanto caldeggiato.
Ah, sì. Vuoi farmela sentire?
Ho fatto una gran fatica a scriverla. Mi costa molto dover implorare un po' di pietà a questi francesi.
Vuoi anche tu un po' di questo borgogna? Non è male.
No. Michel, bevi troppo ultimamente, non mi piace.
Mi aiuta a scrivere le mie suppliche e soprattutto a rassegnarmi alle risposte sempre negative. A proposito, Köhl, il direttore generale della banca, mi ha fatto chiaramente capire che sono licenziato.
Cosa?
Avrò come liquidazione 8.000 franchi più una gratifica di 5.000 a fine ottobre.
Oh mio Dio! E poi? E come faremo? Mi è sempre più difficile riscuotere i compensi mensili della casa editrice. Se poi dovessero veramente spostare il confine della zona libera, sarebbe impossibile ricevere soldi da Parigi. Allora, senti un po' se queste parole potranno smuovere a compassione il gran maresciallo in capo. Signor maresciallo, avrei voluto pregare il signor André Chemin, direttore della Revue des Deux Mondes, alla quale ho l'onore di collaborare.
È giusto, visto che ci collabora anche il maresciallo.
Di scriverle per richiamare la sua attenzione sul mio caso. Purtroppo non mi è possibile corrispondere con lui, poiché ora si trova nella zona libera. Oso, tuttavia, sperare che lei vorrà prestare ascolto a questa mia lettera. Ecco di cosa si tratta. Ho saputo che il suo governo ha deciso di adottare alcune misure nei confronti degli apolidi. Provo molto a Denise! Babette! Non allontanatevi! E poi non avete ancora mangiato la frutta! C'è della buonissima uva!
Dopo, dopo, mamma!
Io la mangio a merenda! Ci sono tante bellissime farfalle qui!
Non sembra vero! Le bambine sono felici, la natura in questi boschi è meravigliosa e oggi siamo finalmente lontani dall'insopportabile rumore di stivali che risuona ovunque, ahi sì.
Ah, a proposito, gli stivali tedeschi hanno pubblicato il testo dei decreti del 3 e del 4 ottobre.
Ecco, ce l'hai fatta a rompere l'incanto, eh?
Senti. Per l'applicazione della presente legge è considerato ebreo chiunque discenda da 3 nonni di razza ebraica o da 2 nonni della stessa razza, se anche il coniuge è ebreo.
Sì, ora siamo ebrei per legge, tanto noi che Denise e Babette.
Agli ebrei sono proibite tutte le professioni pubbliche, compresa quella di insegnante.
E per le professioni libere?
Vediamo. Articolo 5. Gli ebrei non possono esercitare la professione di direttore, amministratore, redattore di giornali, riviste, agenzie o periodici.
Allora posso dare un addio alla speranza di pubblicare sui periodici le mie recensioni letterarie e di arrotondare i miei già problematici guadagni.
No, senti qua. A eccezione delle riviste di carattere prettamente scientifico. Hai capito? Vogliono garantirsi comunque la collaborazione degli scienziati ebrei. Magari perché inventino per Hitler l'arma definitiva. È vietato esercitare la professione di direttori, amministratori, gerenti di imprese aventi per oggetto la fabbricazione, stampa e distribuzione di film cinematografici.
Tuo fratello Samuel avrà dei grossi problemi con le sue attività nel cinema.
Già, e non solo lui. Registi, direttori di fotografia, sceneggiatori, direttori,
amministratori e gerenti di sale teatrali e cinematografiche, impresari di spettacoli, direttori e amministratori di ogni attività di radiodiffusione.
Bisognerà che affretti il lavoro sul nuovo romanzo. Fayard ha già anticipato 30.000 franchi. Gli altri 30.000 ci serviranno per tirare avanti quest'inverno. Sempre che quella canaglia non trovi una scusa per sciogliere il contratto. E poi chissà se riuscirò ancora a scrivere racconti per qualche rivista. E forse usando uno pseudonimo. Dovrei sentire Corbuccia. È un pezzo che non pubblico più su Gringoire.
Qualcuno ti accuserà nuovamente di imbarcarti su una nave equivoca, di venderti al nemico. Con l'arrivo dei tedeschi, Gringoire è diventato un foglio collaborazionista.
Già. Ma io devo salvaguardare la sopravvivenza economica della mia famiglia. I miei racconti, i miei romanzi, chiunque li pubblichi, sono e sempre saranno solo espressione della mia libertà interiore. Altri dovranno farsi un esame di coscienza.
Non so se dobbiamo preoccuparci solo per la nostra sopravvivenza economica. Senti cosa dice quest'altro articolo del decreto. I residenti stranieri di razza ebraica potranno, a partire dalla promulgazione della presente legge, essere internati in campi speciali per decisioni del prefetto della provincia in cui risiedono. Cosa dobbiamo aspettarci, Ren? Che una mattina ci vengano a prendere? E le bambine?
No, non preoccuparti. Ci ho già pensato. Farò venire Julie Dumont perché si occupi delle bambine e poi chiederò che applichino al mio caso la clausola che esonera dal decreto gli ebrei che hanno reso servizi eccezionali allo Stato francese. Non possono rifiutarmelo.
Ah sì, certo. Sai, però forse dovremmo considerare qualche alternativa. Se sì, il proprio ieri ci scongiurava di passare nella zona libera finché ancora possibile e poi da lì passare in Svizzera. Se sì, conosce chi ci potrebbe aiutare.
Scappare? Ma io non ho fatto niente di male per dover scappare. Perché mai dovrebbero arrestarmi?
Perché? Perché siamo ebrei, Ren. E abbiamo anche due figli ebrei.
Sweet Nemirovsky. Originale radiofonico, scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della 12ª puntata. Irene Miroschi, Paola Della Pasqua. Signora Locten, Roberta Petrozzi. Una sfollata, Silly Togni. Tabaccaio, Augusto Di Bono. Michelle Epstein, Luca Sandri. Denise Epstein, Francesca Sandri. Babette Epstein, Alexea Gemetti. Speaker Marco Trovesi. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia.